Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria, gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo i re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, o forestiero, nudo o malato in carcere, non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Penso che hai ascoltato questa parola tante volte. Tante volte, e probabilmente pur avendola ascoltata tante volte, ancora l'hai pensata come un giorno in cui il Signore, che viene nella sua gloria, farà come faceva la maestra alla lavagna, metterà il buoi da una parte e il dall'altra. Ma se fosse così? Ma se fosse solo così? Una lettura santificata, molto santificata della storia. Tu dove staresti? Perché non è facile capirlo, no? Che poi quando sai, è così, il Signore fa da una parte dall'altra, ma io dove sto? Tu pensi di stare più o meno in mezzo, più o meno. Perché? Perché dici: non mi sento di stare alla destra, cioè nel luogo dove Dio chiamerà gli eletti e dirà: venite con me, perché forse non sono stato così bravo. Ma non sono neanche dall'altra parte, qualche cosetta l'ho fatta. Qualcuno l'ha aiutato, qualche piccola cosa, allora neanche proprio. Sto in mezzo. Allora l'Apocalisse ti direbbe: non sei né caldo né freddo. E poiché non sei né caldo né freddo, io ti vomito. Ti vomito, perché non ti ho chiamato per questo. Vediamo qual è la prospettiva dentro la quale possiamo vedere questa parte. Prima di tutto, qua Gesù sta dicendo che il re a quelli che fa entrare nel suo regno, dice: venite eletti del Padre mio, entrate nel regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Che sta dicendo? C'è un progetto che io ho fin dall'inizio. Attraverso questo progetto io ho pensato a te. Che cos'è questo progetto? Porta un nome. Questo progetto ha un nome, è il nome del mio figlio, del mio verbo. Quando io ho guardato il mio verbo, ho guardato anche te. Per questo ho stabilito fin dall'inizio di mandare il mio verbo nella carne perché ti incontrasse. Allora io ti ho fatto come lui perché tu possa abitare con me sempre, perché tu abbia la mia stessa natura, ma ho fatto lui come te perché sapevo che questa natura divina tu l'avresti disdegnata, non l'avresti abitata. Dunque ho pensato bene fin dall'inizio e ti ho scelto in questa logica. Anzi, sai cosa? Quando io ti ho creato, ti ho dato un nome, ti ho chiamato. Infatti tu non sei nato in un tempo qualsiasi, sei nato in questo tempo, non da una famiglia qualsiasi, dalla tua famiglia. Io so benissimo chi sei, io conosco il tuo nome, non quello che hai registrato all'anagrafe. Io so qual è il tuo nome, cioè qual è la tua identità, cosa è che pesa nella tua vita, cos'è che ti dà soddisfazione, che cosa ti fa sentire una nullità e che cosa invece ti dà coraggio per andare avanti. Io conosco le tue speranze e anche le tue cadute, non mi scandalizzo per questo e non ti scelgo in relazione a questo. Io non ti scelgo perché sei buono o ti butto via perché sei cattivo. Io ti ho scelto perché io ti ho chiamato all'esistenza, io conosco il tuo nome e quando vengo verso di te vengo come il buon pastore, dice la scrittura, come uno che conoscendo il tuo nome ti chiama per nome, si lascia riconoscere e dunque tu lo segui volentieri. Allora tu hai visto che anche se la storia non è stata sempre fausta con te, anche se la tua vita non è stata sempre fedele a Dio, quando ti sei sentito raggiungere l'Onnipotente, qualcosa dentro di te, come dicevo di Emmaus, qualcosa dentro di te si è cominciato a muovere. Allora una elezione che voleva salvarti prima ancora che tu peccassi. Con questo nome il pastore conosce tutte le pecore e le conduce. Dove le conduce? Le conduce verso una pienezza. Ma secondo voi questa pienezza verso la quale sta conducendo tutte le pecore è diversa dalla natura di queste pecore? Ti faccio un esempio, una domanda ancora più semplice. Quello che lui vuole darmi da mangiare alla fine mi piacerà? O vorrà darmi da mangiare qualcosa che a me non piace? Bene, uno spirito che lui stesso mi ha dato mi convince che ciò che vuole darmi da mangiare mi piace. Allora col Salmo 23 vorremmo dire oggi, come abbiamo ascoltato, forse andassi per una valle oscura non avrei alcun timore, perché so che tu sei con me e mi porterai fino a quel banchetto dove mi sazierai davanti ai miei nemici. Tu vuoi darmi qualcosa che è ordinato alla mia salvezza, ma anche alla mia gioia. Ma hai messo dentro il desiderio di cercare qualcosa che tu hai preparato per me e sai che è buono. Allora capisci che questo progetto che Dio ha fatto per noi non è un progetto difficile da seguire, come forse il diavolo ti ha ingannato, ma è qualcosa che sta già scritto nel nostro cuore, come l'oggetto di un gusto da assecondare. Un gusto da assecondare, capisci? E tu dirai, ma come faccio io a capire che ho questo gusto dentro, che devo assecondarlo e che questo gusto ce l'ha posto Dio? Beh, per gli ebrei, se dovesse rispondere un ebreo, ti direbbe, ma lo capisco perché mi ha dato una Torah, cioè mi ha dato una legge, è il suo modo di pensare la storia ed è il mio modo per capire cosa pensa lui. Quando io lo capisco mi accorgo, come dice San Giacomo, che io sono felice se lo metto in pratica. Dunque c'è scritto nella sua parola ciò che fa felice me e ciò che è buono secondo lui. Allora se io vivo dentro questo pensiero suo, faccio le cose che gli sono gradite e sono le cose anche che piacciono a me. Ma chi è che agisce così, secondo voi? Una persona libera. Solo una persona libera può riconoscersi in un progetto di questo tipo. Un'altra persona che non è libera dirà, tu mi hai ingannato, mi hai portato per via che non conosco, e poi mi hai lasciato lì, e poi è successo quello, e poi quell'altro, non lo so neanche io quello che voglio. Capisci? Ma una persona libera sa che sta seguendo ciò che è buono per lui, lo fa volentieri, e vi scopre anche la bontà di chi ce l'ha chiamato. Allora, capito questo, possiamo andare nel Vangelo di oggi. Chi sono quelli che hanno vestito i nudi, dato da mangiare agli affamati, quelli che dicono: Signore, ma quando abbiamo fatto questo? Allora il Signore gli direbbe, perché Matteo scrive a quelli che vengono dall'ebraismo, capivano bene, guarda, direbbe il Signore, che quando tu vivevi i precetti della legge, stavi facendo ciò che è buono per Dio e per te. Gli altri ne hanno potuto vivere di questo dono della tua generosità. E dunque, quando tu sei stato fedele a questi precetti, sei stato fedele a Dio. Quando tu sei stato fedele a questi precetti, mi hai vestito, mi hai sfamato, mi hai dissetato, mi hai ospitato, mi hai visitato, perché i precetti che io ti ho dato servivano proprio a questo, a comprendere ciò che è buono per il tuo prossimo. Perché io ho posto nel tuo prossimo il desiderio di cercarmi e di vivere insieme a te questa pienezza. E quelli invece che non hanno fatto questo, che diranno: ma se non è che noi non abbiamo fatto, siamo noi, quando diciamo: ma veramente dove stava scritto? Non me lo ricordo, ma io ho detto le novelle, la Vemania, ho fatto una vita così, insomma, semplice, no? Ma perché? Che dovevo fare? È la domanda che fa chiedere. Ma perché? Io che dovrei fare? Possibile che la tua identità, che la tua vocazione non sia ancora chiara? Possibile che tu non sappia ancora, in tutto questo tempo, che ascolti la parola di Dio, che cosa Dio vuole da te? Possibile che tu non abbia ancora sperimentato che facendo quello che Dio vuole da te, tu sei felice? E fai il bene senza accorgertene. Possibile che tu non abbia le chiavi del discernimento per capire ciò che è bene e ciò che è male e scegliere il bene. Eppure dici di nutrirti di un sacramento mirabile. Tu dici di nutrirti del corpo stesso del Figlio di Dio. E com'è che il corpo del Figlio di Dio abita in te e il suo modo di pensare non si vede? Com'è che tu dici di aprire il tuo cuore, la tua mente alle istanze del regno, e poi nella tua vita invece sei diviso e dividi, ti senti giudicato e ne giudichi, vivi una vita infelice e la fai bene anche agli altri. Per questo dicevamo all'inizio: guarda bene chi è che regna nella tua vita. Regna la misericordia di Dio, la sua bontà, gli altri questo vedono? O regna il tuo egoismo, il tuo orgoglio, il tuo modo di vedere le cose che non porta da nessuna parte? Ma allora dirai: ma io non capisco, ma qual è l'obiettivo di tutto questo? Perché bisogna fare il bene e farlo in maniera eclatante? Bisogna fare il bene oltre quello che possiamo fare? No, bisogna trovarsi pronti, perché Dio, diceva la lettera di ai Corinzi di San Paolo stamattina, vuole ricondurre tutti a una cosa sola. Dio ci chiama ad essere un corpo solo in Cristo, per questo semina dentro di noi una caparra di questa unità. Donandomi il corpo del suo Figlio, ti compra, ti riscatta. E guarda che lo fa in un modo incredibile, perché tutti gli uomini ti comprano per schiavizzarti, tutte le ideologie ti comprano perché tu faccia quello che dicono, tutte le economie ti comprano profittando di quello che è buono. Dio no, Dio ti compra lasciandoti libero, seminando dentro di te un seme di grazia e di gloria che è il suo Figlio, e lasciandoti libero di seguirlo o non seguirlo. Ma tu seguilo. Questa legge ormai è stretta nel tuo cuore, non devi più andartela a cercare chissà dove, non è più così lontana, così difficile da interpretare, è già dentro di te e agisce attraverso lo Spirito, suggerendoti costantemente ciò che ti può salvare, ciò che ti può far andare incontro ai tuoi nemici, ciò che ti può permettere di perdonare quelli che ti hanno fatto del male o di chiedere perdono se l'hai fatto tu. È la logica delle domande che facciamo nel Padre nostro, è la logica del Vangelo, è la logica delle relazioni. Ma soprattutto, una cosa di cui dovresti tener conto: se Dio chiama tutti con il proprio nome, non si scandalizza che un nome sia diverso dall'altro, anche tu sforzati di capire qual è il nome del tuo prossimo, e se anche fosse diverso dal tuo, non lo giudicare. Sappi che in noi c'è questa speranza, c'è la presenza di Cristo, speranza della gloria, c'è. Servila liturgicamente, perdonando, amando, usando misericordia, andando incontro a chi ti chiede di conoscere le vie di Dio, fai della tua vita un teatro di salvezza, non un teatro di maschere come hai fatto fino adesso. Fai della tua vita un luogo dove tutti possono dissetarsi, dove tutti possono conoscere le vie di Dio. Non la via di un disorientato che non sa dare consigli a nessuno, che non sa indicare la salvezza a nessuno. Questo è il regno, questa è la regalità, orientamento, pace, comunione, capacità di venirsi incontro e di andare tutti là dove Dio ci sta chiamando da sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo concluso questo anno liturgico cercandoti nei misteri del tuo Figlio, accompagnati dal tuo stesso Spirito, sostenuti dalla fede e dall'intercessione della Vergine Maria e di tutti i santi. Abbiamo visto quante cose abitano il nostro cuore, non sempre in accordo con le tue leggi, con la tua volontà. Degnati allora, Padre Santo, di salvarci in questo giorno, in cui noi diciamo davanti a tutta la terra di riconoscere nel tuo Figlio il capostipite di tutti i salvati, la primizia di tutti i risorti e il re di tutto l'universo. Vieni il nostro ascolto, lei il nostro aiuto ed ascoltaci. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa. Ti preghiamo per il Papa. Come un buon pastore, egli chiama ciascuno per nome. Non si scandalizza dei peccati degli uomini, ma tutti chiama ad entrare di nuovo nella Chiesa. Gli hai dato un cuore grande, una fede immensa, e un'umiltà visibile. Donagli anche la forza di attraversare questo tempo così difficile. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, non conoscendo le tue parole, non mettendo in pratica le tue leggi, soprattutto la legge dell'amore, abbiamo mancato in molti modi, soprattutto nelle nostre relazioni col prossimo che non abbiamo riconosciuto, che abbiamo giudicato, contro il quale abbiamo mormorato. Perdonaci e aiutaci a perdonare quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo conosciuto molte persone afflitte, malate nel corpo e nello spirito, oppresse da molte difficoltà, ma più spesso abbiamo incontrato uomini ingannati dal peccato, dal desiderio di cercare se stessi anziché il bene di tutti. Non abbiamo saputo aiutarli, non abbiamo saputo ricondurli a te. Rivolgi tu il tuo sguardo a questi tuoi figli e falli rientrare nell'ovile santo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli che oggi tu hai chiamato davanti a questo altare a celebrare la regalità del Cristo, possano riconoscersi nell'offerta di gloria che tu fai loro, ma anche nella sofferenza della croce che il tuo Figlio non ha disdegnato. Sia la natura umana per loro, per tutti noi, non un peso, non uno scandalo, ma una via per conoscerti e amarti, per stare sempre con te. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.